Nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2025 con le storie strane, no? Che arrivano dalle regioni italiane. Qui con noi un giornalista, uno scrittore, Federico Formignani. Ciao, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Allora, senti, parliamo praticamente, diciamo, di una puntata che riunisce tre regioni oggi, no? Facciamo
sì.
Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, etichettate come le tre Venezie. È una tua scelta di sintesi geografica o le storie sono complessivamente di meno, Federico?
No, le storie sarebbero tantissime, così le varie province. Come sempre spero di aver pescato tra quelle più interessanti. A cominciare dal Museo Civico di Belluno, dove si conservano una testa di donna e alcuni pezzi anatomici pietrificati, opera dello scienziato veneto Gerolamo Segato, scopritore nell'Ottocento di un metodo di conservazione per mezzo della pietrificazione, segreto non più svelato e portato nella tomba. Molti altri suoi reperti sono conservati nel Museo Nazionale di Storia e della Scienza di Firenze, quindi era uno studioso abbastanza serio. Da Belluno a Cortino d'Ampezzo, nella località montana di Cadin, dove troviamo le anguane. Altrove avevano fama di bravissime massaie, filatrici e ricamatrici di prim'ordine, ma a Cortina definivano liscia delle anguane il bucato mai riuscito, perché facevano tutto di notte, col risultato di dare l'impressione di un lavoro alla fine mal fatto. Ora a Trento, con due leggende curiosamente acquatiche. La prima riguarda il vicino Monte Bondone, che secondo i vecchi e i nuovi abitanti della zona sarebbe il luogo nel quale ha finito per toccar terra l'arca di Noè dopo il terribile diluvio. La seconda è riferita alla Torre Verde della città, che prima della deviazione del fiume sorgeva lungo le rive dell'Adige e ospitava forzatamente i delinquenti del tempo. La punizione che subivano era quella di venire gettati dalle celle in un pozzo profondissimo nel quale annegavano miseramente. Da Trento un salto a Udine. Secondo la leggenda, il capoluogo del Friuli sorge su una collina artificiale fatta costruire da Attila, dai suoi soldati e dai prigionieri di guerra, per meglio osservare dall'alto l'incendio di Aquileia che lui stesso aveva appiccato dopo averla espugnata. Un bel tipino Attila.
Immagino che in un'area geografica tanto vasta le cose curiose che hai scoperto spazino su altri interessanti argomenti, Federico, no?
Naturalmente. Per esempio, ricordando la particolarità del quarto piano di Villa Contarini degli Scrigni, che si trova a Piazzola sul Brenta nel Padovano. La sala della musica è infatti una forma assolutamente originale, quella di una enorme chitarra. L'architetto che l'ha progettata ha dotato la sala di appositi ballatoi che ospitano i suonatori e il gioco delle inclinazioni delle pareti funge da cassa di risonanza per la migliore diffusione acustica della musica. Sempre nel Padovano, ad Arqua Petrarca, nella piccola piazza del centro del paese, c'è il grande sarcofago di marmo rosso di Verona che contiene le spoglie del poeta. In un angolo della tomba si possono osservare graffie di bronzo a chiusura del buco fatto nella tomba, anno 1630, dal parroco del paese domenicano Tommaso Martinelli di Portogruaro ed alcuni contadini che alla fine rubarono un braccio dello scheletro. Cosa ne abbiano poi fatto resta un mistero mai più risolto. Da un personaggio storico all'altro, parliamo niente meno di quel tutto sommato romanticone di Napoleone Bonaparte e di Rivoli Veronese, luogo nel quale vinse una famosa battaglia. Deposte le armi, il grande corso, raccontano quelli di Rivoli, salì su una delle cime più belle del Monte Moscale e, preso dalla bellezza del panorama, vi lasciò il cuore. Nella viva pietra è ancora visibile l'impronta di un cuore, proprio quello di Napoleone, giurano quelli di Rivoli.
Bellissimo, insomma. C'è qualcosa che ricordi di una tradizione storica particolare ancora?
Sì, ed è la famosa partita degli scacchi nella piazza di Marostica, nel Vicentino, che viene ancora oggi giocata con personaggi viventi a sostituire le pedine. Il personaggio è Messer Parisio, che nel 1454 reggeva le sorti del castello. Aveva una figlia, Leonora, che aveva fatto innamorare due nobili messeri, Pieri e Rinaldo, pronti a sfidarsi a duello per averne i favori in esclusiva. Il buon Parisio tenne invece di dare la mano della figlia a chi dei due contendenti avesse vinto una partita agli scacchi da disputarsi nel campo grande del castello. Entrambi sopravvissuti, direi.
Grazie Federico, ci sentiamo la settimana prossima, come sempre, in estatissima.
Ciao.
Estatissima.